regista, credo che il microfono sia un pochino troppo forte, si abbassa un po' più, no, è perché adesso non sto neanche parlando, casomai abbassarlo un pochettino, grazie, credo che stiamo aspettando il verdetto dell'organizzazione, il resoconto, stanno contando gli ultimi soldi. Se ci mettono parecchio tempo è buon segno. No, abbassalo. È troppo forte, è così, va bene. Dunque, come anticipo, ci manca ancora un bel po' per coprire le spese. Le spese di affitto della sala, eccetera, dei volantini, non hanno nulla a che fare con l'apprezzamento, le spese vanno coperte. Un evento mostra la sua legittimità karmica dal fatto che si sostiene economicamente. Il lato economico mostra la legittimità karmica di fare qualcosa. Quindi se c'è un evento e le spese non vengono coperte, per me significa non hai di fronte al mondo spirituale il diritto di ripeterlo. E va bene. E va bene, ciò che si fa si deve orientare ai bisogni reali delle persone, però in questo spirito di libertà è chiaro che, diciamo, se ci sono troppe persone che se ne approfittano un pochino non funziona la cosa. Credo che hanno, Letizia ti stavo aspettando, che ci sarebbe ancora una media di circa 18 euro a testa da contribuire per arrivare in pari. Se arriviamo in pari ci manca l'apprezzamento degli organizzatori, perché l'apprezzamento degli organizzatori non ha nulla a che fare con il coprire le spese. L'apprezzamento degli organizzatori è un apprezzamento libero di ciò che hanno fatto per rendere possibile questo evento. Quello sarebbe in più un'esuberanza, diciamo, di apprezzamento dei talenti, di ciò che uno ha fatto. Adesso sentiamo il verdetto.
No, il verdetto è che fino a ieri sera mancavano 5.600 euro, il che vuol dire che diviso 300 persone, mediamente, sono 18 euro a testa. Adesso gli ultimi soldi raccolti sono circa 500 più altri 400, per cui arriviamo alla fine a 4.500 euro che mancano. Per cui bisogna fare diviso 300, eventualmente, e capire a testa che cosa significa per pagare le spese vive, che va benissimo così. Comunque grazie di essere intervenuti a tutti.
Grazie. In altre parole, chi ha soldi, e immagino che a Milano qualcuno ci sia che ce li ha, e chi ha soldi e ha apprezzato quello che si è fatto, li sganci i soldi, se no non è onesto. Questa mattina io sono abituato a finire in gloria i convegni perché finiscono la domenica, e la domenica da 2000 anni, diciamo, prima era il sabato, il giorno sacro, Shabbat. In ebraico significa riposarsi, e il sabato si rifà alla Genesi, al racconto della creazione della terra, dell'umanità. Lì si legge che Yahweh, la divinità, non entriamo nel merito di chi fosse Yahweh, sarebbe una cosa complessa, si è messo a creare il mondo. Qualcuno dice: chi gliel'ha fatto fare? O è stata una bella goduta, oppure nessuno glielo faceva fare. Quindi la prima affermazione è che la cosa più bella che ci sia è il creare. Un godimento di più non c'è. E il senso del creare, il creare non ha un significato, non è che si crea come strumento per raggiungere qualcosa d'altro che è ancora meglio del creare. Il creare è la cosa migliore che ci sia, e nella misura in cui, questo è il discorso di stamattina, la libertà è esperirsi in quanto creatori, in quanto caduti da quell'albero del creatore che ci ha fatto della sua pasta, del suo spirito. Meglio che far sprigionare dal proprio pensiero, dal proprio cuore, dalla propria artisticità, dalla propria moralità, dalla propria intellettualità, mondi sempre nuovi, pieni di positività, non c'è di meglio. Quindi o uno si gode questo, o un poveraccio che non si gode il meglio della vita. Se uno non è capace, o sceglie di non godersi il meglio della vita perché corre dietro a qualcosa di peggio, che gli facciamo? Gli rompiamo la testa? Commiseriamolo, tutto e basta. Nella speranza che si accorga prima o poi che c'è di meglio nella vita. Però il meglio che si fa per dovere, tu devi, questo non è meglio. Io sostengo, non vi spaventate, chi mi conosce non si spaventa più tanto, che il piacere è moralmente migliore del dovere. Moralmente. Perché il piacere, cioè correre dietro al piacere, è un dato di natura, è un attenersi alla propria natura. Invece il dovere è uno snaturamento dell'uomo, perché lo soggioga. Tu devi qualcosa, in altre parole, ciò che tu devi è più importante di te. Quindi la morale tradizionale, in un certo senso, sto generalizzando naturalmente, no? Ma va rivista proprio profondamente nella misura in cui ha messo il dovere al di sopra, moralmente al di sopra del piacere. Allora, ripeto, secondo me il dovere, orientarsi secondo il dovere, fare ciò che devo, perché se lo faccio perché devo, vuol dire che non lo amo, vuol dire che non mi fa piacere. Perché se invece mi dà gioia, lo faccio perché mi dà gioia, non perché devo. Lo faccio perché voglio. Se devo scegliere tra le due cose, tra soggiogarmi, sottomettermi a un dovere che mi sovrasta, che è più importante di me, e invece attenermi a ciò che mi fa piacere nel senso tecnico-morale della parola, nel senso che, come dire, corrisponde alla mia natura, ecco, mi fa piacere nel senso che corrisponde alla mia natura, il secondo, il principio morale del piacere è moralmente più alto, moralmente, ripeto, che non il dovere. Se vi sembra che questo discorso sia sovversivo, vi dirò che non ho nulla in contrario al fatto che sia sovversivo. Perché se guardiamo il mondo che abbiamo instaurato, sarà ben ora che ci sia qualcosa che sovverte questa pazzia collettiva che abbiamo instaurato nell'umanità di oggi. Questo Yahweh ha creato il tutto al sesto giorno, il culmine crea l'uomo, al settimo giorno, Shabbat, si riposa. Era stanco? Si è fatto una stufata? No, il senso del riposo del sabato non è che il Dio era stanco. E che dice, ho creato l'uomo. Accidenti, l'uomo, gli ho infuso una scintilla del mio spirito. E quindi l'ho fatto capace di pensiero, capace di amore, capace di volontà sua propria. Quindi è spirito del mio spirito, aspira, è un Dio in fieri, è un Dio in erbe, quindi o sono coerente con me stesso e allora mi tiro un pochino indietro per fargli spazio, oppure dovevo pensarci bene e fare a meno di creare l'uomo. Allora il riposo, il sabato di Yahweh è la decisione, ne parlavo anche ieri, della divinità di far spazio alla libertà dell'uomo. E così è nata la domenica cristiana, Dies Dominicus, Dies Dominica, il giorno del Signore, Kyrios in greco, Kyrios è Dio, è la capacità umana di gestire in chiave di pensiero, in chiave di volontà, gli eventi del mondo. Quindi la domenica è il celebrare la sovranità dell'io nello spirito umano, come il sommo della creazione divina. Questo è il senso della domenica. Era un richiamo sul fatto che vi avevo promesso di, anche questa volta, di finire in gloria, siccome è domenica, no? e quindi di ricamare un po' sui misteri dell'io, sui misteri della verità più profonda sull'essere umano. E se noi ci chiediamo qual è la verità complessiva più profonda sull'essere umano, ci tocca dire la verità essenziale dell'essere umano è la sua chiamata a diventare sempre più creatore, sempre più libero. È la libertà, ma in senso positivo, però non il libertinaggio. Il libertinaggio non è libertà. Il libero arbitrio di per sé, fare le cose a vanvera, non significa libertà. Libertà intesa come creatività di artista, creatività di persona moralmente responsabile per i destini propri dell'umanità, della terra, di tutto il cosmo. La scintilla del divino, un tessuto di sapienza, di saggezza e di amore. Questa è la libertà. E la libertà è la verità complessiva più profonda sull'uomo. Coloro qui che conoscono Rudolf Steiner, a cui mi sono riferito tutto ogni volta, sia ieri sia l'altro ieri, conoscono questo testo fondamentale sull'essere umano, la filosofia della libertà, un testo micidiale, nel senso che proprio, diciamo, senza tergiversare, coglie questa verità più profonda e più vasta sull'uomo, che è la sua chiamata a diventare sempre più creatore nel pensiero, nella volontà, nelle azioni, a far sprigionare sempre più positività dal suo essere. Ieri sera, vi ricorderete, terminato ricamando su questa che ho chiamato pazzia scientifica, quindi pseudoscientifica, che distingue e li contrappone fra di loro tra i nervi sensori e i nervi motori. E dicevo, no, in qualsiasi testo di fisiologia vedrete che si distingue in effetti tra nervi sensori, sono quelli che come dire portano, poi come ciò avviene una cosa molto mistica, molto misteriosa, come in che modo la percezione viene trasportata sulle linee dei nervi fino al cervello e poi nel cervello si trasforma in sensazioni. Sono misteri proprio insondabili della scienza moderna. Però poi, in base a una percezione, uno si muove. Allora, cos'è che mi fa muovere? Sono visti i nervi motori. Arriva al cervello, lì c'è una specie di, diciamo, di schalt. Com'è? Il vetro, che cambia e trasforma un dato di percezione in un dato di mozione. Non è che sia facile dimostrare che questa affermazione è del tutto non scientifica, sbagliata, ma io lo sto dicendo, ma non è che posso pretendere da voi che me lo dovete credere perché lo dico io. Si tratta di fare un esercizio di introspezione molto più scientifico, molto più accurato, e allora si rende conto che questi scienziati, siccome partono dal dogma fondamentale che hanno stabilito loro, che lo spirito non c'è, non è una realtà, allora devono spiegare tutto quello che avviene in base alla materia. Però questo è una conseguenza del dogma feroce, no? Fanatico che hanno posto loro già in partenza, che la materia è una realtà, quindi tutto quello che avviene viene causato dalla materia e lo spirito non è nulla. T'arriva un Rudolf Steiner e dice: ma siete matti tutti quanti, ma come? Ma lo spirito, l'io, il pensiero è una realtà. Quando io dico adesso sto parlando di fronte a queste persone, per non diventare troppo noioso, mi muovo un pochino sul palcoscenico, visto che è così grande, no? Mi sono mosso io, sono stato io a muovere. No! I miei nervi motori mi hanno mosso. E io che sono? Aria fritta, dice la scienza. A forza di convincere gli esseri umani che lo spirito è un'invenzione, che invece è la materia, questa self-fulfilling prophecy, come dicono in inglese, una profezia che si avvera per la forza di lavare il cervello, alla fine le persone si comportano sempre di più come gente, come automi che vengono mossi dai loro nervi motori, perché io non si sa neanche che avere. L'altra affermazione, quella di Yahweh, che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, è lo spirito, l'io, è una realtà. Un atto volitivo è una realtà, è una forza, proprio una corrente spirituale che è talmente intrisa di forze di movimento, perché se io dico vado là, questo pensiero dice vado là, è un pensiero che si intride di forze volitive, ma a livello sovrasensibile però, e questa volontà, questa corrente volitiva che è sovrasensibile, ha la capacità di connettersi direttamente con tutta la mia corporità e muove il corpo, lo spirito muove il corpo. E se voi dite, ma non lo puoi dimostrare però, a un certo livello, certo che non si può dimostrare a un certo livello, non si può dimostrare materialmente, però allora io dico, neanche l'altro può dimostrare. Lo dici tu, che sono i nervi motori a muovere, però non lo dimostri, lo dici tu. Quindi non si dimostra né l'uno né l'altro. Diciamo invece che è un fatto di introspezione, è ovvio, è un fatto oggettivo di ciò che osserviamo, che c'è una bella differenza, e non soltanto di nervi, tra una volontà di voluccia e una volontà forte. Sono solo i nervi diversi. Questa mattina affrontiamo direttamente il grande mistero della libertà, perché io ho preso adesso questo esempio qui, se sono i miei nervi a muovermi, chi sono io? Nulla, sono libero io, decidono i nervi motori, e i nervi motori decidono che in gioventù ci si muove di più e decidono che in vecchiaia si muove di meno, ma dov'è la mia libertà? Quindi da qualsiasi parte acchiappiamo, diciamo, il fenomeno umano, ci imbattiamo in un modo brutale col materialismo del nostro tempo, a tutti i livelli. E il dogma fondamentale del materialismo è la materia, cosa poi si intende per materia, non l'ho mai capito bene, comunque la materia è una realtà, quella causa tutto quello che c'è, e lo spirito non è una realtà. E questo confrontarsi, il confrontarsi con questa proibizione della libertà, il materialismo è la proibizione della libertà, perché proibisce lo spirito, lo nega, perché non mi direte che la materia del nostro corpo è fatta di libertà, no, è fatta di leggi deterministiche di natura, quindi la polarità dell'essere in cui noi ci muoviamo è da un lato, no, le leggi deterministiche della natura, e il nostro corpo è la quintessenza di tutto il minerale, di tutto il vegetale, di tutto l'animale, di tutto l'umano. Quindi il nostro corpo è il sostrato, è il concentrato di tutte le leggi deterministiche della natura. L'altra polarità dell'essere è lo spirito con la caratteristica fondamentale, non del determinismo, se no non è una polarità, ma della libertà. Ora, il materialismo non è una teoria sbagliata, magari lo fosse, il materialismo diventa sempre più realtà di vita. Questo è il grosso problema. Abbiamo sempre più persone che vivono assoggettati ai meccanismi, ai determinismi della natura, e quelli ci sono. Invece il fattore di libertà, di creatività dello spirito, siccome quello non è necessario, non è deterministico, altrimenti non sarebbe libero, tutto ciò che è di produzione dello spirito è di natura libera, quindi deve essere omissibile. Allora, siccome tutto ciò che è spirituale è omissibile, arrivano questi signorini che ti dicono no, non c'è, non esiste, esiste soltanto il dato deterministico. Bei discorsi. Siccome l'altro si può omettere, allora non esiste. A forza di omettere, i grandi peccati della libertà sono peccati di omissione, non di commissione, a forza di omettere, di ignorare, di negare la creatività possibile, però non necessaria, quindi omissibile, a forza di negare, di ignorare, di omettere la creatività dello spirito, resta ciò che è di necessità. Per quello non può sparire, il dato di natura è necessario, è intriso di meccanismi, di determinismi. Quindi il mistero del materialismo è di una umanità, di tanti esseri umani che vivono come reali soltanto i meccanismi deterministici della materia. Soluzione? Solo l'individuo può decidere per se stesso, se vuole, di cominciare perlomeno a coltivare, a vedere se o no veramente non è possibile, come dire, aggiungere quest'altro polo dove io mi esperisco come un creatore libero nel pensare, nel volere, nell'agire. Perché se non ci ho mai provato, come faccio a dimostrare che non è possibile? E questo vivere, amare il fattore di libertà, di creatività, non si può mai fare con un noi, non esiste lì né una ditta, né una chiesa, né uno Stato, né un'istituzione, né una cooperativa. Tutto questo, ogni fattore di gruppo va benissimo come strumento necessario. Ieri abbiamo parlato delle condizioni necessarie per questa cosa. Tutti i fenomeni di gruppo dovrebbero essere, la loro legittimità è nel darci gli strumenti necessari per l'emergenza della libertà individuale. Però la libertà è un fattore di individualità, non di gruppo. Non si può essere liberi in gruppo, perché in gruppo significa intruppamento, è l'opposto della libertà. Vi ho detto che domenica si può, è permesso di finire in gloria, quindi mi permetterete un paio di agganci in questa Italia che a causa della Chiesa Cattolica ha vissuto negli ultimi decenni, secoli, una disaffezione addirittura sempre di più nei confronti del fenomeno cristiano. Ma è un fenomeno straordinario, no? Aver sbattuto via non soltanto il cattolicesimo, che lì andiamo bene, ma addirittura il cristianesimo. Voglio dire, da 2000 anni ci sono dei testi, no? I Vangeli, con dei contenuti così rivoluzionari che uno si stupisce come il cristianesimo, il cattolicesimo tradizionale sia riuscito nel corso di 2000 anni ad ammansire i Vangeli a un punto tale che non ti dicono più nulla. Una frase del Vangelo, una frase sola: c'è più festa in cielo per la pecorella che si è staccata dal gregge e è andata per conto suo. Si è smarrita. Che significa si è smarrita? Dal punto di vista che sono rimasti insieme, si è smarrita. Smarrita è un moralismo, un moraleggiamento. C'è più festa in cielo per la pecorella, cioè per l'individuo che ha avuto il coraggio di fare un cammino suo, di prendere in mano la creatività del singolo, che non per i 99, le 99 pecore che sono rimaste belle pecore. 2000 anni fa sono state dette queste cose. Cosa ne è divenuto di questo cristianesimo? L'opposto. Figlio bello, resta nella Chiesa, perché soltanto nella Chiesa, nel gregge, te salvi. Se vai fuori, vai all'inferno. Ma è l'opposto della parabola del Vangelo. La parabola ti dice, vai in paradiso soltanto se ti stacchi dal gregge. E quegli altri ti hanno detto, no, resta nel gregge, soltanto extra ecclesiam nulla salus. Ci bisogna tradurlo in Italia. Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. E allora andiamo in paradiso, belli in gruppo, e quelli ci dicono, te l'avevo detto 2000 anni fa, che si fa molta più festa. E quello dirà, adesso capisco perché m'avete fatto morire, m'avete messo a morte, eh? Sì, capisco, per il discorso insomma è un po' scomodo. Ci sono, riguardo alla libertà, due mezze verità e due mezze libertà. Parto adesso faccio un ricamo su due mezze verità che indicano due mezze libertà, per arrivare poi, insomma, le cartucce un po' più forti me le riservo per la fine, come dire, insomma. Chi non mi conosce dice, ma come, già partito in quinta? Un assunto, soprattutto nel mondo inglese, mi pare che era Jeremy Bentham, quello che primo, dice il principio dell'evoluzione è trovare il massimo di felicità per il massimo di persone. Questo slogan ha accompagnato molte scelte, soprattutto nel mondo anglosassone, riguardo all'economia mondiale, eccetera. Dobbiamo mirare al massimo di felicità per il massimo di persone. Avete qualcosa in contrario? Sembrerebbe una cosa ben pensata. E invece è una stupidaggine, ma che peggio non si può. Perché? Non dice il massimo di felicità per tutti gli esseri umani, dice il massimo di felicità per il massimo di persone. Il che significa che in questa massima è già compreso che qualcuno non ha la possibilità di essere felice. Allora state attenti. Supponiamo, come è già stato detto, non da 2000 anni, ma già dal Buddha, da tutte le religioni di questo mondo, che l'umanità non sia fatta di granellini di sabbia che non hanno nulla a che fare uno con l'altro, o non sia una macchina dove i pezzi sono intercambiabili ma non hanno nulla a che fare uno con l'altro. Supponiamo che l'umanità, e così noi viviamo la convivenza umana, se siamo sinceri, è invece di natura organica, che il nostro influirci a vicenda assomiglia molto di più al modo in cui gli organi, le cellule di un organismo interagiscono fra di loro. Allora adesso, se prendiamo l'immagine, se prendiamo la matrice di un organismo, questa massima è così intelligente che mi viene a dire la salute dell'organismo sta nel massimo di salute per il massimo degli organi, massimo numero degli organi. Dobbiamo mirare al massimo di salute per il massimo numero di organi. Lo vedete che è una stupidaggine? Un'assoluta stupidaggine. Hai la salute soltanto se miri al massimo di salute per tutti gli organi, non per il massimo numero di organi.